Associazione AIDA presenta A Ruota Libera, da un'idea di Ileana Argentin. In studio Ileana Argentin e tanti ospiti. AIDA,
come sei bella. Ed eccoci qui, sono Ileana Argentin, come tutte le domeniche su Radio Cusano. Tutte le domeniche, dalle 10.10 circa alle 11, parliamo di sociale, ne parliamo dando voce a più persone possibili, cercando di trattare più temi possibili. Bene, questa domenica diciamo un po' particolare l'argomento che andiamo a trattare, o meglio, forse un po' troppo inflazionato, e cioè essere uomini o donne fa ancora oggi la differenza? Bene, proprio su questo incontreremo ospiti ed amici che hanno come scopo quello, insieme a noi, di vagliare, di vedere se il mondo negli anni è cambiato o se invece ancora oggi avere, come dire, un sesso diverso può fare la differenza. Bene, allora in questa domenica mattina, sempre su Radio Cusano, lo ricordo, insieme all'Associazione AIDA, parleremo con molti amici, e tra questi il primo con cui andremo a dialogare proprio su uomini e donne. Ancora oggi sono uguali o rimangono diversi? Bene, lo faremo con il nostro amico giornalista Davide Giacanelli. Davide, ci sei?
Sì, buongiorno, ci sono.
David, grazie ancora una volta per essere qui con noi su Radio Cusano. Bene, tu che grazie pensi, David? Ancora oggi essere uomo o donna fa la differenza o no?
Io penso che ancora oggi ovviamente faccia la differenza, e faccia la differenza nella più romantica e oggettiva delle visioni, fa una differenza anche positiva avere, come dire, un approccio maschile e femminile alla vita, alle situazioni, e come linguaggio proprio generale, e come sensibilità e come interpretazione, ammesso che poi le generalizzazioni non si possono mai fare, quindi
certo.
Quando parliamo di maschi dobbiamo capire di quali maschi, di quali uomini stiamo parlando, quando parliamo di donne, di quali donne stiamo parlando.
Esatto.
Nel resto dei campi della società sì, continua ad esserci una differenza che però è sempre negativa rispetto al mondo femminile e alle donne, insomma.
Quindi ancora oggi sono penalizzate?
Ancora oggi sono molto penalizzate, meno rispetto ovviamente agli anni precedenti, perché comunque molto si è fatto anche a livello governativo e istituzionale, ma sicuramente stereotipi e culture maschiliste che
la fanno da padrone,
sì, che hanno condizionato un po' anche tutte le nostre esistenze, no? Che se vogliamo è un maschilismo semantico del linguaggio,
sì.
Al maschilismo ovviamente educazionale, al modello maschilista che continua a dominare nel mondo del lavoro, nonostante poi anche lì negli anni un po' attraverso le quote rosa, attraverso provvedimenti governativi che possono essere più o meno discutibili, si è tentato, il legislatore ha tentato almeno di imporre una percentuale minima e nelle società quotate in borsa e nelle società dove il socio comune era maggioritario, di comprendere una soglia minima di presenza femminile. Dico questo perché in questi giorni ci sono i report dell'Istat,
sì,
che ai tempi della pandemia purtroppo, mm-hmm, e facendo quindi riferimento ai mesi di novembre e dicembre del 2020, parlano di 100.000 persone disoccupate,
purtroppo.
E di queste 100.000 persone disoccupate, purtroppo, come ben dici tu, Ileana, il 90% sono donne. E quindi,
guarda caso,
guarda caso, esatto, è un dato che purtroppo ricorre e ci restituisce ancora una cartina, ahimè, molto penalizzante per il settore femminile. Ovviamente poi nel dettaglio sono persone che hanno perso per lo più, sono liberi professionisti, molta gente che lavora nel settore del turismo, del welfare, anche di prossimità, quindi
sì,
che perché l'assistenza.
Assolutamente, anche sociale. Perché secondo me va sottolineato che poi i lavori, forse meno ingrati, tra virgolette, poi sono quelli che fanno le donne, nel senso che...
Esatto, e infatti per questo lo dicevo, esattamente per quello che dici tu e che condivido profondamente, cioè questo dato della disoccupazione ci fa ragionare sul fatto che ancora i lavori assistenziali, che sono esatto, di primaria importanza in un paese come il nostro soprattutto, no? Dove c'è un livello della popolazione che ha un certo tipo di età, dove ci portiamo avanti dei modelli familiari di un certo tipo, il lavoro di assistenza sociale, di welfare o anche welfare di prossimità è fondamentale, eppure non viene mai considerato sufficientemente. Per questo che poi nelle pieghe della disoccupazione continuano a finire per gran parte molte donne. C'è un articolo, se tu mi consenti di citarlo,
certo,
che è uscito nei giorni scorsi,
sì,
su Repubblica, di una direttora dell'Istat che si chiama Linda Laura Sabatini, molto molto in gamba,
sì,
e che si occupa, è stata una delle prime ad aver introdotto all'interno dell'Istat le indagini proprio sul genere,
sì,
che evidenzia proprio questo, che evidenzia come nonostante tutti gli sforzi compiuti, anche nel periodo della pandemia ha a maggior ragione evidenziato quanto ancora la differenza uomo-donna conti inesorabilmente.
Assolutamente sì, Davide, e direi anche, insomma, che anche dal punto di vista giornalistico c'è questa, se tu vedi nella comunicazione, ma insomma, poi in qualche modo me l'hai fatto notare anche te, c'è proprio, quando si parla di uomini e donne, una differenza anche nel linguaggio, no? Che è molto forte, nel senso che noi ci troviamo ancora oggi a parlare della donna come una figura, chiaramente sto generalizzando, però come una figura alternativa rispetto all'uomo, mentre invece l'uomo viene sempre raccontato in qualche modo come protagonista delle varie vicende.
Assolutamente
varie...
d'accordo.
Infatti.
Sono assolutamente d'accordo e su questo tra l'altro ci sono proprio degli studi di analisi semantica, no? Per cui
sì,
anche il fatto che non si sia per anni sentita l'esigenza di declinare, adesso faccio degli esempi se vuoi,
certo,
più comprensibili e banali, però nomi istituzionali, il sindaco, adesso si fa intenzione, si dice la sindaca,
certo,
oppure l'avvocato era diventato l'avvocatessa, termine peraltro pessimo, dopo siamo arrivati a avvocata finalmente. Cioè voglio dire, adesso al di là del fatto che si
sono
possa
esempi,
essere
certo,
d'accordo o contrario, che si possa pensare che questa declinazione sia esagerata, comunque dà un'idea al lessico che si è usato per anni del fatto appunto che anche sul lessico e sulla semantica eravamo improntati ad una cultura maschilista.
Sono perfettamente d'accordo, David, tanto che ancora oggi l'insulto anche al maschile, se ci fai caso, e questo secondo me la dice lunga in un paese come il nostro. Comunque io ti ringrazio perché come sempre ci arricchisci di una... come dire, di una consapevolezza che ogni volta sottolineiamo. Essere donne è senz'altro più complicato in questa società, diciamocelo, ed è senz'altro, come dire, una vita in salita rispetto ad un uomo, ma non perché l'uomo abbia meno difficoltà. Io ritengo che proprio la gente è abituata a vedere questi prototipi, come giustamente hai detto te, è stereotipata in qualche modo su il fatto che il celeste funziona di più del rosa, diciamola così, dai. Io per esempio detesto le quote rosa, sono sincera, però mi rendo conto che non se ne può fare a meno. E ancora
infatti
oggi,
io su questo, esatto, cioè convenivo su questo punto, che invece sul quale probabilmente appaio molto impopolare, ma
anch'io,
io credo, come dici tu, che le cose cambieranno veramente e si può imprimere un'accelerazione ad una trasformazione culturale di sensibilizzazione sul tema, e sulla parità dei generi soltanto con un impulso legislativo molto forte. Certo. E quindi ancora una volta il legislatore deve intervenire e deve farsi carico di queste esigenze e formalizzarle. Finché non avviene questo, possiamo assistere a dei miglioramenti nel lungo periodo e a degli annichilimenti degli stereotipi, ma sicuramente saranno più lenti. Io dico questa cosa molto popolare, sono a favore delle quote rosa, sì. E forse sono rimasto uno dei pochi, però io penso, ma lo dico provocatoriamente, cioè nel senso, io penso che, allora, se non ci si arriva naturalmente, io te le impongo le quote rosa, perché soltanto attraverso un'imposizione intelligente, intanto, come dire, determino, provoco una scossa e determino un cambiamento forzoso. Dopodiché, quando mi renderò conto che la società ci arriverà da sola, attraverso una consapevolezza, come dicevi tu, un percorso di consapevolezza autentico, allora le posso anche togliere le quote rosa, ma siccome
fino ad allora è impossibile.
Ad un percorso molto lento e intricato, fino ad allora meglio avere le quote che non averle. Ma questo vale però per tutte le minoranze che vanno rappresentate, che andrebbero rappresentate e tutelate. Ecco.
Assolutamente, guarda, credo che sposo in pieno quanto hai detto. Eppure essendo una donna che, voglio dire, ha avuto una sua carriera, una possibilità di dire la sua e di fare lavori importanti, insomma, credo che ancora ci sia il grande limite, proprio dal punto di vista culturale, di legittimare questa penalizzazione. Perché se tu pensi alla disoccupazione del coronavirus, dobbiamo anche dirci che sono più donne, anche perché sono quelle che hanno rinunciato per tenere i propri figli quando non potevano andare a scuola, al lavoro. Cioè non è, certo, che è rimasta a casa papà, è rimasta a casa mamma,
no.
Come sempre
avviene. E i casi in cui rimane a casa papà sono sempre, sono dei casi simbolo, no? Vengono presi,
sì,
sempre,
sì, sempre
come
il caso meraviglioso.
Come una formidabile eccezione, quando, sì, dovrebbe essere la normalità.
Infatti.
Cioè, no? Dovrebbe succedere anche questo.
Infatti, Davide, io ti ringrazio ancora, ti auguro una buona domenica e a sentirci presto qui su Radio.
Io ringrazio voi.
Grazie, Davide.
Grazie a tutti. Grazie.
Una breve pausa e poi ci ricontriamo subito dopo qui su Radio Cusano.
A ruota libera, in studio Ileana Argentin e tanti ospiti.
Eccoci qui dopo questa nostra breve pausa, di nuovo su Radio Cusano. Come tutte le domeniche, l'associazione AIDA ha questo piccolo spazio, appunto la nostra trasmissione a ruota libera, che in qualche modo vuole dar voce a chi non ne ha, parlare di ciò che socialmente viene relegato spesso. Ed oggi, come giornata, stiamo parlando appunto della penalizzazione delle donne, perché, diciamo, questo argomento spesso è inflazionato, però che ci troviamo spesso a farci conti, perché alla fine basta vedere le ultime stime, l'abbiamo detto poc'anzi con il nostro primo ospite, delle difficoltà, ma soprattutto con i numeri riguardanti la disoccupazione. Il lockdown ci ha fatto vedere, che ci ha dimostrato ancora una volta, che sono altissimi, quasi l'80%, se non di più, i numeri che hanno colpito il femminile piuttosto che gli uomini. Ma lo sappiamo, la vita di una donna è in salita. E vediamo le donne, abbiamo detto anche poco fa, che in qualche modo fanno i lavori socialmente utili, e cioè quei lavori come le badanti, ma come le assistenti, ed ancora tutti quei lavori che vengono, come dire, messi un po' al margine del quotidiano, ma che sono fondamentali per tantissime persone. Per cui io rivendico e utilizzo questa trasmissione per rilanciare anche il lavoro femminile, di tutte quelle categorie che si occupano di sociale e che, a differenza di quanto spesso le amministrazioni e l'opinione pubblica sostiene, necessitano di grande professionalità, ma che purtroppo ad oggi hanno pochi riconoscimenti. Bene, andiamo avanti con le nostre donne e facciamo una parentesi sulle donne disabili. Tutto questo lo facciamo insieme al nostro amico Lelio, psicologo che da sempre si occupa di disabilità, e la sua esperienza forse ci aiuterà a capire ancora meglio appunto la penalizzazione al femminile, forse? Vediamo un po'. Lelio, ci sei?
Sì, sì, ci sono.
Buongiorno, eccomi, Lelio.
Qui. Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, Lelio, appunto volevamo in qualche modo trattare della disabilità in rosa. Che ci dici? È più difficile essere donna disabile o uomo disabile? Mettiamola così come provocazione.
Sì, subito prendiamo il toro per le corna. Sicuramente diciamo che le donne, è stato ormai messo in evidenza da diverse indagini svolte su questa tematica, che subiscono una doppia discriminazione in vari ambiti, sia per la disabilità sia per l'essere, per il fatto stesso di essere donne, e quindi questo sia nel mondo del lavoro, ma anche ovviamente anche nelle relazioni rispetto alla sessualità, dove incide certo molto la morale rispetto a cosa la società si aspetta dalle persone con disabilità, cioè di essere pressoché asessuate, e poi in più il fatto che le donne debbano attenersi ad una sessualità un po' più, come dire, sempre secondo la morale, non sto dicendo che sia giusto, che sia chiaro, un po' più contenuta, ecco.
Sì, diciamo così, usiamo questo termine, sì. E, esattamente, quando perché quando si parla di disabilità si parla di asessualità? È la paura degli altri che saltiamo noi disabili addosso? Oppure c'è una strana idea che noi non siamo oggetto di desiderio?
Beh, direi tutte e due, nel senso che un po' la sessualità la immaginiamo sempre associata a un corpo che corrisponde ai canoni, sì, esatto, della perfezione fisica, o comunque i canoni di bellezza esteriore, e quindi dove ci sono delle imperfezioni fisiche, poi immediatamente si pensa che non sia che non possa essere un corpo sessuato, un corpo eroticamente, come dire, carico di erotismo.
Certo.
Dall'altra c'è anche il pregiudizio che che le persone con disabilità non siano in grado di contenere le proprie emozioni, comunque i propri desideri sessuali, e che quindi appunto possano in qualche modo sviluppare dipendenza verso l'oggetto dell'amore, oppure comportamenti di come dire, poco consoni ancora una volta rispetto a una
allo schema,
concezione,
diciamo,
moralistica.
Certo. E senti, Lelio, parlando con te poi mi vengono mille domande,
certo.
Però mi chiedevo questa cosa. È più vista sulle donne o sugli uomini? Sugli uomini forse, però.
La seconda, dici? Cioè il fatto di non riuscire a
contenersi?
Forse sì, effettivamente, come dire, gli uomini in particolare, magari questa cosa riguarda un po' tutti gli uomini con disabilità, e forse in special modo purtroppo anche chi ha un handicap intellettivo viene in qualche modo visto come ancora più come una persona
pericolosa, diciamo,
pericolosa, ma comunque diciamo così difficile da contenere da un punto di vista sessuale. In realtà è un pregiudizio, perché poi ogni persona ha le sue caratteristiche differenti e quindi anzi sarebbe opportuno formare da questo punto di vista, dare un'educazione sessuale e sentimentale a qualsiasi persona con una disabilità in maniera che possa viversi in maniera più responsabile e come dire
e serena,
consapevole, ecco, serena sì, anche consapevole, certo.
E mi dicevo, Dario, le donne hanno più difficoltà nei rapporti, diciamo anche dal punto di vista del matrimonio, del diciamo del fidanzamento, usiamo termini un po' barocchi ma che ci possono dare l'idea, no? Nel senso che forse l'uomo disabile ha meno difficoltà a trovare una donna che in qualche modo lo ami, lo accolga, mentre questo chiaramente è una mia opinione, potrebbe essere assolutamente sbagliata. Vuoi perché le donne, secondo me, proprio c'è questo immaginario collettivo che le vede sempre legate al riposo del guerriero, mentre l'uomo viene visto comunque come appunto il guerriero da soddisfare, no? Per cui anche secondo me nella relazione, nei rapporti di coppia, c'è una visione dell'uomo disabile e della donna disabile completamente diversi. Per cui mentre l'uomo si legittima la ricerca, no? Di in qualche modo di una compagna, spesso la donna, come dire, può fare altro, ecco, mi viene da pensare.
Beh, forse perché mi viene da pensare che le donne in qualche modo sono ritenute più autosufficienti da un punto di vista emotivo e anche della cura di loro stesse, cioè sono loro che casomai curano gli altri piuttosto che essere curate, quindi forse, ecco, non so quanto, sì, c'è sicuramente quello che dici tu, che è più difficile che un uomo si, come dire, si cali nel ruolo di quello che magari presta cure ad una compagna, ad una moglie, eccetera. Però c'è anche forse un po', paradossalmente, anche un'immagine stereotipata dell'uomo che è in qualche modo dipendente dalle cure di una donna, che sia la madre o sia la moglie, no? Quindi in qualche modo forse c'è più un'urgenza ricercare una compagna o una moglie che si occupi, tra virgolette. In realtà io penso che la qualità poi della relazione, del matrimonio, del fidanzamento stia anche molto nella capacità di ognuno di gestire la propria disabilità, cioè di rendersi autonomi il più possibile, quindi non far ingombrare, cioè diciamo non, questa non sia una troppo presente,
certo,
diciamo, nell'ambito della della relazione, ecco.
Assolutamente d'accordo. Beh, io finirei dicendo una cosa, insomma un'ultima cosa che ritengo molto importante. C'è anche questo stereotipo per cui pregiudizio per cui le persone disabili si sposano solo con i disabili, oppure il fatto che il disabile uomo possa avere una donna normodotata e non il contrario. Io qua voglio soltanto rivendicare una cosa: noi ci scegliamo, lo dico come disabile, cioè andiamo oltre al, come dire, a far parte di una categoria o di un pregiudizio. Noi scegliamo la persona. Per quale motivo vediamo identificati sempre coloro che si devono scegliere tra di loro, oppure che devono scegliere, perché poi c'è anche il presupposto opposto, no? Per cui, scusate il gioco di parole, ma molte volte si pensa che due disabili diventano due problemi da affrontare in una coppia. Oppure invece è meglio che stanno insieme tra di loro. Bene, io questa cosa la detesto, lo dico ufficialmente, credo che ognuno di noi si scelga per quello che è, non perché è disabile, anche se la disabilità è parte di un individuo, quindi ci sta dentro la scelta, ma per un sentimento, come dire, per una, per il piacere, per l'amore che nasce verso l'altro e non per delle categorie d'appartenenza. Ecco, questo lo volevo dire perché io ho tantissimi amici disabili che hanno scelto l'altro disabile, ma ho anche tanti amici disabili che non l'hanno scelto. Questo perché proprio perché uno sceglie la persona e non la disabilità, ecco. Ci tenevo ad evidenziarla questa cosa.
Assolutamente sì.
È come dire, insomma, che un biondo sta con un biondo o con una bionda solo perché è biondo, ecco. Dietro al biondo, insomma, ci deve essere poi quelle caratteristiche, quella voglia di convivere, di stare insieme, che è rappresentato poi da tutti quegli elementi che creano un'affettività, una ricerca del piacere insieme e che non ha nulla a che vedere con la categoria d'appartenenza. Scusa di tutta la parola, Elio, ma questa cosa mi brucia spesso.
Tenevi molto a dirla. Sì,
sì, perché ancora oggi trovo intollerabile il fatto che io, ad esempio, sono disabile ed ho un compagno normodotato, non capisco perché la gente sostiene che la persona normodotata è buona se sta con un disabile e non è innamorata, per esempio, no? Oppure perché una persona sceglie un'altra, dice, beh, sono disabili tutte e due, almeno, come dire, si fanno compagnia, spesso sento questa follia. Ecco, io queste cose credo che vadano smontate. Cioè, noi non ci facciamo compagnia, noi ci cerchiamo e stiamo insieme perché ci amiamo. Per quale motivo non accettate questa cosa? Ecco, io lo dico alle persone, ma lo sottolineo tanto, Aurelio, forse perché è una cosa che mi brucia dentro, non lo nego. Dopo 20 anni che sto con un uomo normodotato, ancora mi devo sentire dire dal popolino che la gente che sta con me perché è buono. Ma che buono, magari sono buona io. Che ne sa, hanno del nostro rapporto. Non credi che effettivamente ancora c'è questa prospettiva?
Ma sì, penso che i pregiudizi siano antichi e sopravviveranno ancora per tanto tempo. Certo, le persone fanno fatica, anche perché probabilmente non... cioè, penso che questi pregiudizi li abbia chi non conosce poi la persona e quindi, certo, appunto, come dicevi tu, ragiona per categorie. Poi chi entra in contatto con... le diverse persone si rende conto che la realtà è ben diversa da quella che si immagina e quindi è più facile entrare nell'ottica che ci sia in realtà uno scambio reciproco di sentimenti, di piacere, eccetera.
Bene.
Beh, insomma, alla fine bisogna cercare di andare oltre.
Assolutamente, diciamo che ho voluto tirare fuori questa cosa perché un po' mi brucia, non te lo nego, okay. Forse è una cosa un po' personale, anche perché, come dire, una persona quando vive una storia di coppia accetta il bello e il brutto, ma questo tocca a tutte e due, non è che tocca a uno soltanto. Bene, Elio, io ancora una volta ti ringrazio.
Grazie a te.
Ti abbraccio e ci vediamo e ci sentiamo, anzi, con più esattezza, la prossima domenica. Bene, abbiamo salutato Elio, il nostro psicologo, col quale ci incontriamo tutte le domeniche e andiamo ora a prenderci una piccola pausa. Ricordatevi che questa trasmissione si chiama Ruota Libera, va in onda tutte le domeniche dalle 10:10. alle 11 su Radio Cusano.
A Ruota Libera, in studio Ileana Argentin e tanti ospiti.
Aida, come sei bella. Eccoci qui nuovamente su Radio Cusano con l'associazione AIDA, come tutte le domeniche dalle 10.10 alle 11. Bene, ricordo i nostri social per chi ci vuole contattare, cioè www.associazioneaida.it, ed ancora chi vuole contattare me, cioè Ileana Argentin, può farlo attraverso www.ileanaargentin.it. Bene, e oggi in questa trasmissione stiamo parlando di uomini e donne, ma non di uomini e donne come al solito, ma bensì cercando di mettere in luce perché realmente le donne sono penalizzate. L'abbiamo fatto prima, nella prima parte della trasmissione, con il giornalista Giacanelli, e l'abbiamo visto dal punto di vista lessicale proprio, cioè anche andando a guardare la storia si parlava del sindaco, solo oggi si parla della sindaca. Ebbene, siamo partiti da questo esempio per dire che anche dal punto di vista lessicale ci è voluto tanto tempo per cambiare, per ridurre la differenza nei diritti degli uomini e delle donne. Poi abbiamo parlato con il nostro psicologo e abbiamo visto che abbiamo parlato di disabilità, abbiamo visto come uomini e donne disabili vivono diversamente i loro limiti. Ed ora in questa parte incontriamo una nostra cara amica col quale vogliamo vedere invece la differenza tra uomini e donne nell'amministrare, nel governare, ma soprattutto nel fare politica. Abbiamo invitato oggi Erika Battaglia. Erika, ci sei?
Sì, sì, buonasera a tutti. Grazie Eliana per l'invito.
Grazie a te Erika. Allora Erika, tu che fai politica ormai da un bel po' di anni, vieni da una famiglia di politici. Fa la differenza in politica essere uomo o donna?
Diciamo che ci sono, io naturalmente porto il mio punto di vista, che è il punto di vista di una donna, e diciamo ci sono tante cose da conciliare insieme,
sì.
Perché che se ne dica, al di là diciamo di un nuovo anche assetto organizzativo delle famiglie, un nuovo ruolo dei padri, dei compagni, è pur sempre innegabile che diciamo la cura della famiglia, dei figli, certo, e quindi anche del lavoro, perché ormai le donne sono pienamente inserite nel mondo del lavoro, deve essere conciliato e conciliabile anche con l'attività politica. Naturalmente è un onere e un onore che ci prendiamo, però la politica da parte sua dovrebbe anche capire i tempi delle donne e quindi magari, no, un'organizzazione, certo, della politica che permetta a tutte noi anche di sostenere le nostre famiglie e le nostre attività lavorative.
Certo, e soprattutto quindi vedendo in questa prospettiva le quote rosa cominciano ad avere un senso.
Ma guarda, io all'inizio, anche perché ero molto piccola e quindi
io ero molto,
molto
contraria come te, né più né meno all'inizio.
Sì, no, nel senso io quando ero un po' più giovane ero un po' più radicale, quindi consideravo le quote rosa diciamo il rifugio dei panda.
Sono d'accordo.
Sì, poi crescendo ho capito invece che potevano essere lo strumento per permettere a tante ragazze, a tante professioniste di entrare legittimamente nella vita politica del paese. Oggi è diciamo riconoscibile da chiunque che le donne nelle istituzioni diciamo danno una visione di genere anche agli aspetti minimi dell'amministrazione e della vita in comune, senza i quali diciamo ci sarebbe una politica più povera.
Certo,
no?
Assolutamente.
E quindi oggi le considero invece, non dico favorevolmente, però con gli anni ho capito, anche vedendo i risultati,
il senso,
insomma,
certo.
Forse sono state utili anche per spingere tante di noi ad entrare in politica e a dare un contributo alla collettività.
Sì, sono assolutamente d'accordo e credo che le quote rosa abbiano un senso, ma mi piacerebbe molto, non ti nego, questo te lo dico anch'io avendo fatto per tanti anni politica, che poi le donne, così come gli uomini, rivendico il fatto che siano molto corretti tra di loro, perché spesso capita ci sia quasi una strumentalizzazione delle quote rose, e ciò non mi piace. Questo chiaramente lo dico per la mia esperienza, ma a te torno a chiederti perché fa ancora così notizia, Erika, secondo te, vedere una presidente, ad esempio, di un municipio donna piuttosto che uomo?
Ma secondo me non è che stupisce, è che siccome da noi il processo di protagonismo delle donne è stato forse più lento rispetto ad altri paesi dove, diciamo, le donne hanno un ruolo paritario rispetto ai loro compagni, insomma, rispetto al mondo maschile, a volte noi abbiamo questa necessità di dire: allora candidiamo la donna, e siamo noi che rendiamo un po' eccezionale,
esatto,
no? L'evento. In realtà ci sono tantissimi professionisti e tantissime professioniste che meritano di essere candidate in posti di rilievo e di rappresentanza. E io quello che dico sempre, però, e lo dico anche, diciamo, alle donne con cui parlo, è che bisogna sempre essere all'altezza del ruolo che si intende ricoprire, certo. Quindi al di là di uomini e donne, al di là di un rispetto per diciamo la paritetica rappresentanza di genere, almeno, no? Noi facciamo la nostra parte e presentiamoci al massimo delle nostre competenze e della nostra professionalità.
Esatto.
In questo caso faccio una difesa d'ufficio delle donne, cioè
sono quasi, no? Sempre più preparate.
Cerchiamo noi
degli
di selezionarci,
uomini,
diciamo, come classe dirigente.
Sì, e poi diciamocelo, siamo appunto appena detto, ma insomma lo ribadisco, le donne sono sempre più preparate degli uomini, proprio forse perché sono sempre in salita, no? Rispetto a una società che in qualche modo le mette in discussione, tra virgolette, ma insomma diciamo è una società molto maschilista la nostra, ancora purtroppo.
Piano procediamo, però è evidente che c'è una visione di genere che ai maschi sfugge.
Certo, sì, esatto.
Che ai maschi sfugge, non per cattiveria, ma proprio perché obiettivamente siamo diversi.
Assolutamente, ed è una diversità che io credo sia anche molto bella, perché poi è giusto, no? Che ci sia questo modo diverso di vivere, no? Di condurre la propria quotidianità, però ritengo anche che ci sono la necessità che i diritti siano per entrambi le categorie paritarie, nel senso che non è che andare a votare uomini e donne è così scandaloso o comunque così alternativo rispetto poi invece a chi accudisce il proprio figlio. Io credo che si vada a votare uomini e donne, e questo è un diritto, ma ci sia anche il diritto della donna di accudire un figlio, ma anche il diritto dovere di farlo da parte dell'uomo. Ecco, questo credo che
sia. Sì, su questo per fortuna, lo dico perché diciamo ho l'età per dirlo e quindi frequento anche tante coppie, diciamo le nuove generazioni,
certo,
sono decisamente più portate a gestire la famiglia insieme alla compagna. Questo per fortuna dipende anche da tanta educazione che è stata data dalle madri, quindi la generazione diciamo prima della mia,
ecco,
no?
Assolutamente la generazione che ha in qualche modo cambiato questa realtà, insomma. Bene, Erika, io come al solito ti ringrazio per i tuoi interventi, spero di risentirti presto qui con noi su Radio Cusano, e vado avanti con la nostra puntata. Ciao Erika.
Grazie di nuovo.
Bene, abbiamo sentito anche Erika Battaglia, che è stata amministratore comunale, consigliere comunale, e che ancora oggi è una persona che rappresenta il suo partito all'interno dell'assemblea regionale, e che in qualche modo in una prospettiva senz'altro femminile, ma insomma ci ha detto quanto essere uomini o donne può fare la differenza in politica. Questo non vuol dire, ripeto, che un sesso debba essere sollevato più dell'altro, vuol dire solo che dovremmo cominciare, abbiamo già cominciato da tanti anni, ma insomma arrivare a spendere qualche cosina un po' in più culturalmente per ricordarlo a chi vuole per forza dimenticare che le differenze arricchiscono, ma che i diritti sono tutta un'altra cosa. Bene, siamo arrivati al termine della nostra trasmissione e come tutte le domeniche, Ileana Argentin vi saluta e vi augura una buona domenica, ci risentiremo al più presto e lo faremo domenica prossima dalle 10:10 alle 11 su Radio Cusano e Ruota Libera con AIDA, Associazione Italiana Diversi ed Alternativi. Vi aspettiamo!